Sera a tutti, cominciamo con l'appello. Anastasio Luca.
Presente.
Andrea Luca. Barbieri Chiara.
Così. Presente.
Bavastro Barbara, ma dovrebbe arrivare, aspettiamo un attimo. Bavoso Angela.
Presente.
Bernardi Emanuela.
Presente.
Cassinese Leonardo.
Presente.
Cerri Paola.
Presente.
Ciaravino Alessio.
Presente.
Colle Daniela. Falqui Stefano.
Presente.
Frigerio Enrico.
Presente.
Furia Matteo. L'ho visto. Sì.
Presente.
Giardelli Giovanna.
Presente.
Laganaro Giacomo.
Presente.
Marinelli Nicola. Marino Jessica.
Presente.
Molinari Carlo.
Presente.
Nobile Sergio.
Presente.
Orlandi Paolo.
Presente.
Palmieri Anna. Presente. Ponzano Camilla.
Presente.
Sanguinetti Giampaolo.
Presente.
Solimena, assente giustificato. E Stuppia Rosanna.
Presente.
Grazie. Allora, a questo punto abbiamo, cominciamo con le formalità, con gli scrutatori. Allora, pensavo Frigerio, Andriol e Laganaro. Ok, vi chiedo se poi riuscite a essere presenti per tutto il consiglio, perché quando ci sarà da fare la votazione a scrutinio segreto, diciamo, poi ho bisogno dei tre. Tu Luca e mica dei... Sì, no, ma tu ce la fai a rimanere perché poi abbiamo... Ok, va bene. Allora, andiamo avanti, scusate. Dunque, abbiamo tre espressioni di sentimento, e quindi a voi la parola, non dite voi da chi vuole cominciare. Ne ho una di Cassinese, una della Camilla Ponzano e un altro di Frigerio, giusto? Quindi dite voi da chi volete cominciare. Okay, direi largo alle donne.
Ok, inizio io, Camilla Ponzano, e bene, questa espressione di sentimenti nasce da una riflessione condivisa con il gruppo di minoranza e mi rivolgo a voi, alla gentilissima Presidente, consigliere e consiglieri. Desidero intervenire e condividere con tutti voi delle riflessioni in merito al provvedimento della Presidente numero 5 del 21/07/2022, con oggetto conferimento in carico al consigliere Bavastro Barbara in materia di pari opportunità, nella quale non specificava, senza specifica di parzialità e temporaneità dello stesso nel momento del provvedimento. Innanzitutto invito la Presidente, ma estendo a tutti, e questo in modo per condividere un mio sentimento, l'invito a utilizzare gli articoli e le declinazioni di genere in maniera corretta, anche all'interno dei provvedimenti, come dal regolamento del municipio, perché nel regolamento del municipio si parla di consigliera alle politiche, alle pari opportunità, politiche femminili e pari opportunità, anche in ottica di un'educazione e di una maturazione della consapevolezza e alla pratica quotidiana della parità di genere. E mi consento di aggiungere e sottolineare il rispetto di tutte le molteplici identità di genere e di tutte le miriadi di unicità che ci circondano, che si rispecchia anche nel linguaggio che si utilizza, comprensivo quello istituzionale. Richiamando la richiesta di chiarimenti formulata dalle consigliere, dai consiglieri di opposizione in data 26 agosto, nella quale veniva richiesta per vari motivi, e voi li avrete letti, la revoca dell'incarico, la risposta della Presidente del 29 agosto precisava che trattavasi di conferimento di incarico parziale, temporaneo, in attesa della delibera definitiva del Consiglio Municipale per la nomina della consigliera alle pari opportunità e politiche femminili. Vorrei condividere comunque alcune riflessioni con voi. Visto l'ordine del giorno e giustamente vista ieri che è stato revocato l'incarico temporaneo e parziale, anche se formalmente l'incarico non aveva quelle caratteristiche. Ma la riflessione attiene più che altro a una modalità di procedere. Siamo tutti, come già era stato sottolineato dai consiglieri e dalle consigliere nelle richieste di precisazioni, siamo tutti chiamati a garantire economicità e efficacia dell'azione amministrativa, altrimenti compromessa da duplicazioni di cariche e possibili conflitti tra le stesse. L'incarico conferito alla consigliera Bavastro, data la sua totale indeterminatezza in termini di tempi e di ambiti, perché si parlava di pari opportunità e basta, poteva portare a potenziali conflitti sia con organi e con deleghe previste dai regolamenti comunali e municipali, sia con l'ulteriore incarico conferito al consigliere Matteo Furia. Mi riferisco in particolare alla consulta e alla consigliera per le pari opportunità e politiche femminili, che sono rispettivamente un organo collegiale e una carica elettiva a voto segreto. L'indeterminatezza dell'incarico definito pari opportunità della consigliera poteva astrattamente confliggere con l'incarico conferito al consigliere Matteo Furia in materia di disabilità e fragilità, benché esteso al più ampio ambito del concetto di servizio sociale. A tal proposito mi chiedo, Furia Matteo non perseguirà il raggiungimento delle pari opportunità nella sua delega? Partendo dal presupposto che tutte queste sviste non sono da scrivere ovviamente a malafede, ma a una volontà della Presidente di agire secondo una politica del fare e presto, sulla base della tanto auspicata collaborazione con il Consiglio, mi interrogo se in futuro una maggiore collaborazione e condivisione con tutta la struttura municipale, politica e amministrativa potrà evitare ulteriori inciampi, diciamo, nel lavoro di tutti e tutte. Faccio riferimento in particolare al fatto che ho percepito, in questo caso, una mancata o, insomma, magari non troppo stretta condivisione con la struttura municipale, che ha provocato, a mio avviso, un po' uno scavalcamento di quelle che sono i normali processi, diciamo, di condivisioni, ovvero quelle regole e quei modi che garantiscono innanzitutto pari opportunità a tutti e tutte. Auspico quindi consultazione nella libertà di espressione politica, chiaramente, non sia mai il contrario, ma nel recinto delle regole che a tutti quanti noi dobbiamo soggiacere. Viste le considerazioni fatte, auspico e auspichiamo come minoranza che siano compiute delle scelte differenti che rispecchino tutte le numerose sensibilità che siedono in questo Consiglio. Auguro a tutti e a tutti una buona seduta. Grazie.
Dunque, io mi avevate già mandato una mail su questa richiesta inerente al provvedimento firmata da tutti quanti voi. E io avevo risposto il giorno 21 luglio che vi ho risposto che era un incarico temporaneo. Avete ragione, non abbiamo scritto il temporaneo, era un incarico visto che io le pari opportunità nelle mie deleghe eccetera e l'avevo date alla consigliera Bavastro, ma era una cosa temporanea come ho dato al consigliere Furia, come ho dato al consigliere Larganaro, al consigliere Falqui degli incarichi. Quindi io ho sbagliato a non scrivere temporaneo, ci mancherebbe altro, però comunque è un incarico che in questo momento ho tolto, ma si parla di consulta, quindi non di consigliera, ma di consulta che siamo tutte noi donne che siamo state elette in questo municipio. Quindi per me è una cosa che formalmente va bene ed era stata anche condivisa dai consiglieri di maggioranza, non posso aggiungere altro. Volevo anche dirvi una cosa, scusate, che non ho detto prima, quindi me ne scuso Camilla. Per quanto riguarda le espressioni di sentimento, hanno la durata di 3 minuti, perché come d'articolo 35, no, scusa, del comma 4 del nostro regolamento, perché altrimenti se poi la tiriamo tanto avanti, quindi anche io mi taccio, non andiamo più.
Mi scuso per la lungaggine, no, sarò più attenta la prossima volta, non avevo il dettaglio di questo minutaggio.
Adesso
scusate.
C'è Cassinese Frigerio, grazie.
Spero di stare nei 3 minuti. Io pensavo di fare un'espressione di sentimenti con richiesta di informativa, poi riguardando un po' tutto quello che è avvenuto, la richiesta è diversa. Io presento il giorno 8 un'espressione di sentimenti e per correttezza personale ho sempre messo gli argomenti di discussione perché imboscate non ne faccia nessuno. Il giorno 9 ricevo l'ok del Presidente sull'espressione di sentimenti e riguardando tutta la documentazione relativa all'utilizzo improprio del logo del municipio, vedo che chi ha fatto questo account lo cambia il venerdì, toglie il logo del municipio. Io ho chiesto agli uffici, non ne sapevano nulla dell'utilizzo del logo ufficiale del municipio. Peraltro il presidente, la giunta hanno un sito istituzionale, ovviamente con il logo del municipio, che se devono pubblicizzare delle cose lo possono fare attraverso questo strumento. Tra l'altro è tutto da disquisire, maggioranza, medio levante, organizzazione politica. Scusate, c'è solo un capogruppo di maggioranza. Siamo arrivati al partito unico o al gruppo unico di tutta la maggioranza? Io mi chiedo se i capigruppo delle varie forze politiche sono a conoscenza di questo. Non si sa benissimo chi è l'amministratore, perché non sono riuscito a vederlo. Però, caro Presidente, lei il vicepresidente l'avete utilizzato, perché avete messo dei post e eravate perfettamente a conoscenza dell'uso improprio del logo istituzionale. Normalmente chi lo detiene, il comune o il municipio, lo autorizza. Ora, è una cosa grave questa, perché non si possono piegare le istituzioni a favore di una parte politica che pur legittimamente ha vinto, direi quasi ha stravinto in questo municipio. Non so se eravate ancora in preda alla sbornia della vittoria elettorale e quindi vi siete lanciati a fare questo account, che è veramente...
Scusa Cassinese, che le cose, come diceva giustamente prima la Ponzano, abbiano un filologico, e insulti, sbronze, eccetera, nessuno se ne prende,
nessuno se ne è preso,
quindi non voglio che insulti né me e soprattutto la mia maggioranza.
È soltanto un modo pittoresco di esprimere le questioni. Quindi il Presidente era a conoscenza dell'uso da parte della maggioranza del logo e non è intervenuto. Si interviene immediatamente dopo la mia richiesta di espressione di sentimenti, perché era molto chiara, e il venerdì, 4 giorni, perché poi il logo era dal 4 di agosto che era su Facebook, non potete dire di non sapere. Ecco, questa è una cosa grave che non deve più avvenire. Le istituzioni sono di tutti, se ci sono delle informative sulle iniziative della giunta, devono sapere la maggioranza, ma lo deve sapere anche la minoranza, perché il consiglio siamo tutti noi. E ho chiuso, spero che non accada più. E poi non si può dire che abbiamo un presidente che è un nuovo arrivato, perché è una vita che lei fa parte di questa istituzione. Neanche il presidente precedente, che era una persona che non aveva mai fatto parte di questi organismi, infortuni del genere non ne ha mai fatto.
Nuovo arrivato sono, perché ero consigliere o assessore, quindi non presidente. Comunque risponde a questo il mio vicepresidente Rinaldi.
Grazie. Mi spiace un po' constatare che, nonostante la nostra totale apertura anche nei modi, a questo non faccia riscontro una reazione uguale da parte vostra. Un'osservazione. Intanto mi fa strano che il fatto che sia stato cambiato il simbolo dalla pagina Facebook a seguito della tua manifestazione di sentimenti non sia visto come una cosa positiva, ma come una cosa negativa, che ti dà adito oggi ad un attacco scomposto.
Scusa,
non mi interrompi, perdona. Mi fai finire. io sono andato a vedermi le risposte che la divisione affari territoriali del Ministero dell'Interno ha dato ad, ad un parere in ordine all'articolo 6 del testo unico enti locali, che riguarda appunto lo stemma, e dice un principio che mi sento di condividere. Come più volte espresso in numerose risposte ad analoghi quesiti, si ribadisce che l'uso dello stemma sia da considerare compatibile da parte dei consiglieri singolarmente o quali gruppi, ove si consideri che ciascuno costituisce una parte istituzionale dell'ente locale, del quale lo stemma rappresenta un unitario elemento di identificazione. Va tuttavia precisato che in assenza di previsioni regolamentari più dettagliate, che nel caso nostro non esistono, l'ente potrebbe comunque adottare l'uso o la riproduzione dello stemma comunale da parte del singolo consigliere o anche di gruppi consigliari. Questo utilizzo dovrebbe avvenire con la cautela necessaria ad evitare la strumentalizzazione del simbolo o l'ambiguità in ordine alla provenienza dei documenti. Quindi, cosa c'è di falso nel scrivere maggioranza medio-levante? Perché era chiarissimo, non c'era nessuna ambiguità, non poteva da parte di nessuno essere scambiato per un sito ufficiale o con una provenienza ufficiale, posto che notoriamente la locuzione maggioranza non è un ente o un soggetto del diritto amministrativo, ma è un'organizzazione politica, come il sottopancia di Facebook dice sempre. Inoltre aveva questa pagina finalità assolutamente informative, è stata fatta con modalità del tutto asettiche e, mi si passi, neutre. Quindi abbiamo deciso di rimuovere il simbolo, anche perché non era un'osservazione peregrina la vostra, ma respingo sdegnosamente tutto quello che ci hai messo dietro, in particolare il fatto che io l'abbia utilizzato, e tu dimmi da cosa puoi averlo dedotto.
Erano diversi post.
Non c'è una replica. Andiamo avanti, Frigerio, grazie.
Sì, però mi ha detto delle cose, ma ha forzato il mio pensiero, che io certe cose non le ho neanche dette.
Grazie, Presidente. Allora, la mia espressione di sentimenti è in merito a un evento che si terrà il 16 settembre in quest'aula, intervento dal nome La storia non era finita. Non c'è ancora arrivata la delibera, è un evento con il patrocinio del Municipio 8. Voglio contestare la bontà del patrocinio per alcune motivazioni che adesso vado ad elencarvi. Con ordine, Voltare Pagina è un'associazione culturale che ha come riferimenti dei valori di centrodestra. E fin qui assolutamente nulla di male. Non c'è una superiorità morale in cultura politica di centrodestra o centrosinistra, per carità. Però, andando a vedere nella pagina appunto Facebook di questa associazione, ci sono dei fortissimi riferimenti partitici di invito al voto rispetto alla lista Bucci. Non è il massimo chiedere il patrocinio e avere dei riferimenti così di parte da un punto di vista politico-partitico, non dico culturale, per quanto riguarda l'appartenenza a una filosofia politica. Primo punto. Secondo punto, contesto la bontà, diciamo così, dei relatori e la qualità degli stessi, perché io ho trovato delle dichiarazioni a mezzo internet, a mezzo stampa, piuttosto gravi, in particolare di due di questi relatori. Andiamo con ordine. Maurizio Gregorini: non abbiamo l'assessore alla cultura nel comune di Genova, ma abbiamo questo cultural manager strapagato che serve appunto alla giunta e in comune. Vi voglio leggere due dichiarazioni. La prima del 2020, Twitter: la clausura per epidemia ai propri cittadini cristiani aprì le frontiere a centinaia di migliaia di clandestini islamici, a volte infetti. Punto di domanda. Twitter. Seconda, riportata anche poi da Repubblica, da Genova 24: vogliono i nostri figli omosessuali, vogliono i nostri paesi islamizzati, pilotano la magistratura. Tra l'altro non si capisce nemmeno di chi parla in questa dichiarazione. Andiamo però al pezzo forte, lo chiamo io, che è il filosofo Fabrizio Fratus, conosciuto negli ambienti dell'estrema destra lombarda, l'estrema destra quella dura e pura degli anni 90. Due dichiarazioni, tre anzi. La prima: la pornografia è omosessualità perché contribuisce all'accettazione dell'omosessualità e la sua pratica, in un discorso molto più elaborato. poi si dichiara antiabortista e dichiara che l'aborto è un omicidio legalizzato in più occasioni. Terzo, la cosa per a mio avviso più grave, sono le tesi antievoluzioniste, perché qui andiamo in tutte le salse, queste ci sono, perché qui andiamo nell'antiscienza, quindi è il motivo poi più grave rispetto al patrocinio, perché anche nei programmi ministeriali l'evoluzionismo, quindi benissimo criticarlo e contestarlo. Il problema è, io sono per la libertà assoluta, quindi forse non ci sarebbe nemmeno nulla di male assolutamente a tenere questo incontro senza il patrocinio del municipio Medio Levante. La libertà, arrivo fino a livelli estremi. Il problema è che con il logo del Medio Levante, in nostro nome, idee antiscientifiche, omofobe, retrive e antiabortiste per noi non devono entrare.
Dunque, rispondo brevemente. Allora, non avete ricevuto alcuna comunicazione in quanto questa associazione Voltar Pagina ha aderito al bando della scorsa legislatura, che entro il 30 di settembre dovevano queste associazioni fare delle cose, quindi possono essere giusto questa, possono esserci una manifestazione sportiva, quindi sono entrati nel bando. Voglio anche ricordare che il bando poi ha dei punteggi, quindi se le associazioni che hanno aderito al bando hanno questi punteggi istituzionali possono partecipare al bando. Il bando non viene neanche esaminato dalla parte politica, quindi in un certo senso la scorsa legislatura, lo scorso presidente e la giunta non hanno, diciamo, parola, perché se gli uffici che analizzano questi bandi e quindi hanno visto che queste associazioni hanno, scusate il termine, carte in regola per partecipare al bando e non hanno nessuna deformità, possono partecipare al bando. In questo caso questa associazione ha vinto il bando, quindi così è stato. Perché quindi voi non avete questo in questa legislatura, ma è una cosa della scorsa legislatura, quindi una cosa che noi non possiamo neanche più mettere in discussione, perché comunque è un consiglio nuovo, c'è una giunta nuova e tutto, quindi è una cosa che esamineremo la prossima volta, nel caso vedremo se questa associazione presenterà delle altre cose e le esamineremo, potremo anche esaminarle assieme, ma di questa cosa in merito è una cosa passata. Noi però, loro hanno aderito, entro il 30 di settembre dovevano fare l'evento, lo fanno adesso, quindi non ho altro da aggiungere. Possiamo, cosa dite? Andiamo avanti. Comunicazioni un pochino forse le avevo già accennate quando abbiamo fatto la riunione con i capigruppi. Allora, Salone Nautico. Situazione parcheggi, e con il mio vicepresidente abbiamo parlato con vigili, con Genova Parcheggi e quanto, e hanno trovato la sistemazione di tutti i parcheggi che si sono persi per quanto riguarda Corso Italia, in quanto la lato mare di Corso Italia era sempre adibito a parcheggio auto, adesso con la nuova pista ciclabile non si può fare. Quindi una parte dei parcheggi verranno fatti in Corso Aurelio Saffi, e come intervento noi del municipio abbiamo chiesto ad Aster, dopo sopralluoghi con io, con Di Pietro e i vari tecnici, stanno ristrutturando, rimettendo a posto la ringhiera qui di questa scala che da Saffi congiunge via dei Pescatori, perché penso e ritengo che sia una scala che verrà molto frequentata in quanto l'afflusso delle auto e quindi dei visitatori ci sarà, e quindi abbiamo colto l'occasione per dare una ristrutturazione a qualcosa che appartiene al nostro municipio. Inoltre con i nostri pochi fondi e con i nostri operai ridipingeremo anche il sottopasso che porta a Pescatori con l'ingresso del nuovo salone nautico. Non abbiamo ancora cominciato i lavori, si cominceranno a breve, anche perché così magari qualcheduno non ridipingerà, non scaroboccherà il tutto. Queste sono le cose che mi sembrava giusto dirvi, anche perché col salone nautico che è imminente, insomma, queste sono le cose. A questo punto passerei alle interrogazioni, giusto? Perché qua l'ho colua un bacche, altrimenti mi... Grazie. eccole qua le interrogazioni. Allora, incominciamo con le interrogazioni che sono alcune del PD e alcune Lega, quindi consigliera Cerri. Allora, le interrogazioni le cominciamo a discutere da quelle più vecchie, diciamo. La prima del 27 di luglio, firmata da Frigerio, Bavoso, cioè, insomma, tutta la parte. E vuoi che la leggo io? La vuoi leggere tu? Dite voi che cosa volete fare. Mi rivolgo al capogruppo perché è logico, però poi ditemi voi cosa volete fare.
Brevissimamente la espongo.
Va benissimo.
Allora, motivazione ponteggi nuove prospettive locali in via Caprera sull'incrocio con via Orsini, via Felice Cavallotti. Fino a qualche settimana fa insistevano dei ponteggi, perché cosa, punto di domanda, e questa è la domanda che si pone alla giunta, rispetto a questi locali che sono locali che la direzione patrimonio ha messo a bando di gara recentemente o comunque negli scorsi anni, non ad uso abitativo, per l'assegnazione a terzi di beni immobili per attività commerciali e quant'altro. Quindi volevamo chiedere come mai, ora l'hanno tolti, ma insistevano queste impalcature, che lavori sono stati fatti, in futuro che cosa si vorrà fare, capire un pochino il quadro.
Allora, ok, va bene. E come avevo preannunciato, perché avevo chiamato Frigerio, in quanto era una cosa di fine luglio, poi le ferie e tutto quanto, sapevo che il consiglio l'avremmo fatto adesso, infatti le impalcature sono state tolte. E questa era la vecchia pensilina bus di via Caprera, chi si ricorda, chi è vecchio come me, lì c'era un giornalaio e lì si compravano con i biglietti dell'autobus da quando eravamo ragazzini. Poi sono state poste in opera queste impalcature e per un accordo quadro per effettuare interventi, vi leggo quello che mi hanno scritto proprio gli uffici, così almeno, per effettuare interventi di ripristino dell'impermeabilizzazione della copertura della struttura, il cui deterioramento ha causato danni ad un locale sottostante locato. Nella scorsa legislatura, e quindi magari Enrico si ricorda, questo locale era stato assegnato, perché sono tutti locali, che mi sono informata, ho parlato anche con l'assessore Bordilli, sono locali ad uso commerciale, e a breve infatti viene fatto un bando, ma poi vi finisco di raccontare, e questo locale era allocato ad l'associazione pescatori, quindi zona Bocca d'Asse. E adesso avevano visto che c'erano state delle infiltrazioni, come mi dicono loro, ed anche un problema strutturale. Infatti, una volta eseguito l'intervento della copertura e l'intenzione di effettuare una manutenzione anche all'interno della porzione, che si presenta in qual modo deteriorata, perché anche all'interno c'erano dei problemi. Quindi l'hanno ripristinata, hanno fatto la copertura, tutto quanto, i lavori interni. Infatti, se passate in questi giorni, c'è di nuovo l'adesivo, il logo di questa attività che viene di nuovo rimessa all'interno. L'altro locale, quello più piccino, invece, che era l'ex giornalaio, l'assessore Bordilli mi ha detto che questi locali verranno messi a bando a breve per però uso commerciale. Mi sembra di aver dato una spiegazione, spero.
Allora, visto che questi locali comunque sono, a mio avviso, a rischio degrado e sotto gli occhi di tutti, io, vabbè, adesso c'è questo bando. Se dovesse andare deserto, io lancio una suggestione, visto che la zona progettualmente era stata interessata da lavori di riqualificazione, doveva essere interessata da lavori di riqualificazione importanti, con il progetto Virgin Conad, ma non voglio entrare nel merito giusto o sbagliato il progetto, quell'area lì, aggiungendoci anche il sottopasso che è in condizioni pessime, aggiungendo appunto il rischio degrado che secondo me, su cui insiste secondo me su quei fabbricati, diciamo così, e anche avevamo discusso anche la scorsa consigliatura di problemi di mobilità rispetto all'incrocio stesso. Insomma, secondo me è un'area dove ci si può lavorare insieme, e sicuramente come minoranza negli anni faremo ci faremo portavoce di alcune proposte, però si può lavorare sicuramente per migliorare appunto l'esistente, insomma.
Io sono d'accordo con te, anche la mia giunta, perché ne abbiamo parlato, anche perché ci sarebbero uno studio di architetti che ci farebbe questo regalo, ci vorrebbe regalare un progetto in mente a questa ex pensilina, la vogliamo chiamare così. Quindi a questo punto adesso è stata restaurata, vediamo quello che succede, poi ne possiamo parlare in commissioni, discutere e quant'altro. Vado avanti se posso con l'altra vostra interrogazione, sempre PD, interrogazioni, tavoli da ping pong nel municipio, ne vuole parlare qualcuno di voi e poi così vi rispondiamo.
Sì, ne parlo io, grazie per la parola, buonasera a tutti. Allora, sono Luca Anastasio, consigliere gruppo PD, articolo 1 e PSI. L'interrogazione verte ad avere informazioni riguardo l'installazione di tavoli da ping pong. Nello scorso ciclo amministrativo, precisamente nel consiglio del 10 giugno 2021, era stata approvata una mozione, approvata all'unanimità, una mozione del centro-sinistra riguardante l'installazione di tavoli da ping pong fissi sul territorio municipale, e quindi appunto volevo conoscere un pochino gli aggiornamenti riguardo questa mozione. Tra l'altro ho potuto vedere tramite profili social che la Presidente e il Consigliere Laganaro sono andati a fare appunto dei sopralluoghi, quindi diciamo aggiungo qualcosina all'interrogazione. Volevo chiedere quindi se si fosse deciso dove, quanto, quanti e appunto un pochino le tempistiche, se si sa già qualcosina. Grazie.
Dunque, allora, parlo anche a nome del consigliere Laganaro, in quanto poi ha questo incarico, diciamo, delle politiche giovanili, perché abbiamo due consiglieri giovani che Anastasia e Laganaro, quindi benvengano queste nuove idee. Allora, se ne era già parlato in effetti nello scorso ciclo amministrativo e siamo andati un pochino a fare un sopralluogo col consigliere Laganaro e abbiamo individuato un'area San Martino, una Foce e una d'Albaro, però il problema è i soldini, perché poi tutto sta a questi famosi soldi. E ci siamo fatti fare già con il consigliere Laganaro, abbiamo visto, ci siamo fatti già fare un preventivo di questi tavoli da ping pong che potrebbero essere usati, quindi parliamo di tavoli da ping pong, non quelli in legno, eccetera, ma quelli in struttura, in muratura, che in altre città ci sono, e abbiamo visto che un tavolo costa sui circa 1.300-1.400 euro. Quindi sono tanti soldi per il municipio, soprattutto a fine anno. Quindi abbiamo pensato di finanziare con il conto capitale 2022 un tavolo da ping pong, per nel 2023 gli altri due tavoli da ping pong. E pensavamo il primo di metterlo in piazza Remondini, perché diciamo che poi San Martino è sempre magari alle volte un pochino più abbandonato, per dire. E in piazza Remondini abbiamo anche già parlato con il presidente del CIV, che ha partecipato al nostro sopralluogo, e sarebbe accolto in grande favore. Se il consigliere Laganaro vuole dire magari dove l'abbiamo identificato la location, o se vuole aggiungere qualcosa al microfono, e chiedo di presentarsi, nome e cognome, così poi finiamo, ok? Ah, scusa, ho detto...
Ci sono dei residui delle gestioni precedenti in conto capitale dei fondi che aveva a disposizione il municipio, o sono andati esauriti?
No, però parla Pasini, perché poi queste cose sono più cose amministrative.
Perché si parla di utilizzo di conto capitale, pensavo alle disponibilità.
No,
se c'era,
è una cosa
una
diversa.
Coda.
No, adesso vabbè, Pasini ti dice meglio di quanto ti posso dire io, e poi parla il consigliere Laganaro.
Una cosa veloce, allora. Se ti riferisci ai 281.000 euro pregressi, no, non è questa la fattispecie, perché quello era per manutenzioni. Invece sono i 25.000 euro annui per acquisti che abbiamo avuto in passato e continuiamo ad avere, e quindi sono i 25.000 euro del 2000 beni, per l'acquisto di beni, attrezzature e arredi.
Anche perché magari da far capire ai nuovi consiglieri, per te è una cosa sottintesa, può essere, forse anch'io ho detto una cosa che per me era sottintesa, però giustamente i nuovi consiglieri così, con la spiegazione di consigliere Laganaro.
Sono Giacomo Laganaro e dicevamo, i tavoli da ping pong abbiamo pensato di installarli in zone che fossero agibili, anche perché non possiamo mettere soltanto il tavolo e poi non lasciare spazio per, come dire, per praticare lo sport. Quindi diciamo che era necessario adibire al tavolo stesso uno spazio abbastanza largo affinché appunto si potesse sviluppare l'attività. Quindi in San Martino abbiamo individuato, come ha detto il presidente, Piazza Remondini, che è una piazza bella con un, come dire, passaggio di tanti bambini, ragazzi, ci auguriamo che venga utilizzato da tante persone. Abbiamo deciso anche Piazza Mondini perché a fianco ha un'attività, un bar che può consentire anche, diciamo, uno stop dalla pratica in modo tale da potersi refrigerare, abbeverare, quant'altro. Per quanto riguarda al bar, abbiamo individuato invece all'interno della Valletta Cambiaso una sorta di zona a fianco all'area cani, che verrà poi adibita spostando panchine e quant'altro. Infine, alla Foce, pensavamo, a seguito della ristrutturazione dei giardini Govi, di installarlo lì perché ci sembra il luogo migliore, anche come suggerito da altri consiglieri. E questo è quanto. Grazie.
Perfetto. Se va bene così...
È possibile anche richiedere una breve risposta scritta? Oppure... Ma giusto per avercelo anche scritto, però...
Era un'interrogazione...
Non avevo specificato, quindi vale anche un no.
Qua mi dice, per sapere a che punto le operazioni installazione tavolo e ping pong nel territorio, non me lo scrivete. Io non so che cosa...
Vabbè, no, era una cortesia, ma non è... È così, giusto per avere due.
Comunque diciamo si può scopinare la risposta.
In questo caso, non essendo una richiesta di interrogazione a risposta scritta, non è prevista la risposta scritta, gli ha data al presidente oralmente. Però
ma appunto,
prossima volta magari.
Comunque ci sono i verbali nel caso.
E grazie. Comunque è tutto registrato.
Altra interrogazione, e qua risponde il.
Scusate, ritorno, ma giusto una specifica, poi chiudo velocissimo. Ponzano, a proposito di questa iniziativa, se è possibile nel momento in cui verrà poi, pensate, l'effettiva installazione, avere un minimo di progettino da vedere effettivamente il posizionamento anche per l'ombreggiamento, così, tanto per se è previsto.
Sì, cioè è solo una parte che si potrebbe fare, anche perché nella parte dei giochi non si può certo fare. Abbiamo visto che c'è un angolo che potrebbe essere anche per dimensioni e poi anche per le prove a correre di spazio, perché giocare devi anche minimamente correre, quindi abbiamo...
Penso di aver intuito il punto, tra l'altro.
Non è è un disegno che comunque faranno i nostri tecnici, eccetera.
Grazie Presidente, Paola Cerri, Gruppo Lega. Volevo render noto alla Presidente, a tutta la Giunta, al Consiglio, una strada secondo me ad alto pericolo per persone e soprattutto bambini. Si tratta di Via del Forte di San Martino, è la strada che collega il quartiere di San Martino e porta in Albaro, partendo da Via Padre Semeria per poi salire su e andare proprio in Via Forte del San Martino. È talmente stretta che non si può neanche delimitare con un marciapiede a sfioro. Lì c'è la presenza di una scuola, un asilo, una scuola elementare, scuole medie, la Gigi Ghirotti, quindi situazioni dove soggetti non perfettamente autonomi percorrono. E chiedo se c'è la possibilità di poter in qualche modo limitare la velocità dei mezzi, perché tutte le mattine, anche perché la strada è dritta, ci sono delle macchine che percorrono ad alta velocità e passandoci tutte le mattine si nota questa pericolosità e se, cosa si può fare. In via Puggia, per esempio, ci sono dei dissuasori, in altre situazioni ci sono, c'è il limite dei 30 all'ora, chiedo cosa è possibile fare e grazie.
Sì, allora io a seguito dell'interrogazione, intanto ho predisposto anche interrogazione risposta scritta, quindi ho gli uffici, io ne ho fatta anche una copia cartacea, sennò poi gli uffici ve la mandano. Ad ogni modo la illustro perché è un tema che seguo anche con una certa tenerezza, perché fu la mia prima interrogazione il 2 agosto 2012 e chiedevo, e quando ero un giovane di belle speranze consigliere, quindi chiedevo a gran voce dissuasori. Il fatto che sia passati 12 anni, allora i dissuasori, è questo bene dirlo, perché vale per tante altre, mi dilungo un attimo di più perché tante volte vengono richiesti, sono io parlo dei dossi, quelli gialli e neri, a norma dell'articolo 179, comma 4 del regolamento di attuazione del codice della strada, questo tipo di dissuasori fisici può essere installato soltanto in un ridottissimo numero di strade. Possono essere installati soltanto in strade che non siano strade che in qualche modo adducano a pronti soccorsi. Il Ministero dei Trasporti ha diramato una serie di note che limitano tantissimo l'installazione di dissuasori, e in più c'è una prassi interpretativa degli uffici che sostanzialmente mi dicono non te li metteremo mai questo tipo di dissuasori. Effettivamente io so che è un problema sentito in quella strada, ho fatto anche una ricerca statistica, fortunatamente nessun sinistro si è verificato nei 5 anni rilevati dall'ufficio statistica del corpo della polizia locale, 17-21, quadriennio scusate, non c'è alcun sinistro in quella strada. Questo non vuol dire che ci sia un serio problema di sicurezza percepita. Mi sono confrontato informalmente con la direzione mobilità e gli ho detto i ragionamenti che sostanzialmente vengono fatti. Quindi c'è in via Puggia, senz'altro non mi potete venire a dire che via Padre Semeria e poi via il Foro di San Martino sia una via prioritaria per l'accesso al pronto soccorso. Cioè, sì, effettivamente su questo possiamo convenire. Quindi in data 15 settembre, no, è oggi giusto, in data 7 settembre abbiamo fatto una decisione di giunta in cui abbiamo detto queste cose qua, motivandole, cercando di motivarle nella maniera più convincente possibile, e abbiamo chiesto un parere in ordine all'installazione dei dossi. Rilevo che rispetto al 2012, quando avevo fatto la prima mozione, qualcosa è cambiato, senz'altro è migliorata la segnaletica e sono stati comunque dipinti a terra i rallentatori ottici, che sono quelle bande che conosciamo tutti. Quindi, esattamente, qui, che sono previste, sono una delle tre tipologie, quindi quelle sono state fatte. E vi daremo naturalmente conto delle interlocuzioni che, con la direzione mobilità. Il problema è sempre loro dicono di manutenzione di questi dossi. Ci proviamo convintamente, poi se no valuteremo, però volevo rassicurare quantomeno sull'assenza di sinistri, anche soltanto con danni a cose, non sono stati registrati, e quindi vi informeremo.
Scusate, tutte le cose che noi diciamo dobbiamo dirle al microfono perché devono essere verbalizzate, nome e cognome.
Chiara Barbieri, la consigliera Cerri ha chiesto anche la zona 30, perché non è stata richiesta, non si può fare?
Ma non c'è già.
Non è segnalata sulla strada, a meno che non l'abbiano fatta in questo mese.
Verifico, a mio avviso c'è già.
Il triangolo proprio quello su strada, sull'asfalto.
Aspetta. Voi state dicendo che non è zona 30 o che non è segnalata a terra?
Non è segnalata a terra sicuramente.
Allora, la segnalazione a terra a norma di codice della strada non serve, è un di più, come i triangoloni davanti alle scuole, non sono previsti dal codice, è una cosa che viene fatta in più un po' a livello, però quello non è in nessun modo indicativo del fatto che non sia una zona 30, i triangoloni in terra. onestamente ci sono passato anche l'altra volta e mi pareva che ci fosse. Verifico se per caso non fosse in zona 30, in quel caso senz'altro mi sembra il minimo dei minimi, però ho un dubbio.
Andiamo a Paola, sì, no, consigliera Cerri.
Grazie intanto della risposta, grazie mille assessore. La seconda interrogazione è sempre sulla viabilità e ci troviamo in via Orsini all'altezza del civico 32 più o meno, è la parte quella finale verso via Sturla dove c'è il rettilineo, dove si trovano delle strisce pedonali, una volta dove a fianco alle strisce pedonali lato monte c'erano i bidoni dell'AMIU. Successivamente sono stati spostati perché creavano un problema di visibilità da chi a monte doveva attraversare verso mare, sulla sinistra, guardando sulla sinistra, sono stati spostati dalla parte opposta e questo vuoto è rimasto un cosiddetto vuoto normativo, nel senso che ci sono quelle strisce gialle, non è un parcheggio vero e proprio, quindi le auto e soprattutto spesso camioncini si parcheggiano e limitano la visibilità. Io ho chiesto se è possibile limitare questo parcheggio o nel modo in cui ovviamente l'area tecnica definirà. Proponevo se fosse possibile dei posti moto, così non si perde proprio lo spazio nella strada, ma almeno si certifica in che modo questo spazio debba essere utilizzato per evitare il parcheggio. Grazie.
Non mi alzo di solito per registri, non per mancanza di rispetto. Comunque, se mi dite che si sente. E questa è la zona, lo faccio vedere perché non è un... fatto un sopralluogo e effettivamente mi sembra che per contemperare le esigenze di sicurezza rilevate con la necessità di non perdere posteggi, una soluzione intelligente sia quella di qua creare dei posteggi moto che non limitano la visibilità e qua invece tracciare uno stallo della blu area. Abbiamo chiesto non all'area tecnica ma alla direzione mobilità e appena ci risponderanno ti aggiorneremo, ma direi che la soluzione anche informalmente mi avevano detto sì, non c'è molto problema.
Grazie mille assessore.
Allora finiamo con le interrogazioni, abbiamo l'ultima che è quella pervenuta il 6 di settembre, sempre PD eccetera, interrogazione sui cinghiali, in poche parole.
Esattamente, confermo. Interrogazione a tema cinghiali portata dal gruppo Partito Democratico Articolo 1.
Il nome, per favore. Il nome,
Anastasio, Luca Anastasio, e anche dalla lista rosso-verde nella persona di Alessio Ciaravino, del consigliere Ciaravino. Allora, interrogazione a tema cinghiali, ma anche qua la spiego brevemente, ma penso che così il tema possa essere già comprensibile a tutti. Negli ultimi anni il fenomeno, come dire, migratorio degli ugulati in città si è fatto sempre più numeroso e anche più documentato sui media. Negli ultimi mesi abbiamo anche, come dire, assistito a episodi spiacevoli non sul nostro territorio, addirittura un morso ad una cittadina sul nostro territorio, un inseguimento che forse avete visto tutti, insomma, tramite video sulle scalinata Guerrieri, mi pare si chiami, quella da via Trento. E quindi ecco, diciamo, l'interrogazione verte a chiedere alla giunta quali azioni siano state messe in campo a livello municipale, penso che si possa fare poco, ma più a livello comunale a questo punto, quali sono intraprese in questo momento e quali saranno intraprese, diciamo un passato, presente e futuro riguardante questo tema. Grazie.
Allora, vabbè, sfondiamo una porta aperta, chi è che non conosce il problema cinghiali, quindi abbiamo tutta la cosa. Allora, noi dobbiamo attenerci a un'ordinanza del sindaco che demanda interventi al personale regionale preposto alla vigilanza faunistico-venatoria per i cinghiali, quindi una cosa regionale. Sul sito bisognerebbe diciamo denunciare questa presenza dei cinghiali su un sito che è quello vigilanza.faunistica@regioneliguria.it. Lo so, però ricordiamoci questo, che il sindaco Bucci nel 2017 e nel 2019 firma un'ordinanza per l'abbattimento dei cinghiali, ma poi fu annullata dopo un ricorso al TAR degli animalisti. Infatti recentemente, in questi giorni, so che c'è stata tutta una polemica perché pare che abbiano abbattuto la polizia locale dei cinghiali in un parco giochi che non era nel nostro municipio ma nel centro, e c'è stata abbastanza una bagarre. Quindi io, si dice che il sindaco suggerisce di portarli via dalla città. Io non do il mio consiglio perché non posso darlo, perché magari fanno ricorso al TAR, e sicuramente cercheremo di affrontare tutti assieme questo problema, che comunque diventa veramente grosso e pericoloso per le persone, per i motorini. Ho letto l'altro giorno ancora a Moneglia nelle gallerie un cinghiale attraversato nella galleria al buio, ha preso in pieno un ragazzo che era in moto, quindi veramente il problema cinghiali c'è. Non saprei proprio darti una risposta in merito, perché essendo una cosa proprio regionale, alla fine noi speriamo che al più presto si riesca a risolvere qualche cosa. Quindi, facciamo assieme, se troviamo un escamotage tutti assieme, ben venga.
Però appunto, quindi sempre Anastasio, quindi comune e regione non stanno affrontando il problema, in poche parole.
Stanno affrontando però con le mani legate. Soprattutto dalla parte, io parlo del comune, la parte regione è una parte più grande di noi, quindi io parlo come comune. Consigliere Casinese?
Sì, su questo argomento. Sì. Posto, c'è un problema di organizzazione del ritiro dei rifiuti e un problema di organizzazione anche dei contenitori.
Certo.
Andrebbe affrontato in maniera seria il numero.
Allora, ti preannuncio
perché,
che a fine...
Scusa, finisco.
Sì.
Sono molto diffusi e sono facilmente abbattibili da parte dei cinghiali. Sentono l'odore, hanno fame, li buttano giù. Bisognerebbe, anche da questo punto di vista, l'organizzazione del ritiro e una diversa dimensione e la possibilità di evitare che li possano abbattere, ecco.
E hai pienamente ragione, infatti se ne parlava con l'assessore Campora, e adesso dai primi di ottobre, con la battaglia che la referente ha una zanzarina che mi ronza intorno, è referente del AMIU del nostro municipio, perché da i primi di ottobre cambiano tutti i cassonetti della spazzatura, incominciano con Albaro, che sono cassonetti ben fissi, che sono quelli che ci sono già nella zona della Val Bisagno, ok? Quindi tolgono questi cassonettini, anche se mi dicono già che alcuni ci sono problemi perché l'apertura, la chiusura è più piccola, eccetera, però sicuramente non possono essere più abbattuti dai cinghiali. Infatti poi insieme ai miei assessori andremo insieme a vedere un pochino, perché l'apertura è in un altro modo di come avviene adesso, e quindi bisognerà un po' ristudiare il posizionamento di tutti i cassonetti. Incominciamo in Albaro, no, perché il ritiro viene fatto a lato. Adesso non te la voglio spiegare in modo tecnico perché poi magari sbaglio, e quindi di conseguenza bisognerà trovare la risistemazione di questi cassonetti. Ma questi spero che qualcosa servano, perché con le musate non possono più buttare giù l'umido e quindi cibarsi di ogni cosa. E se poi in più non andasse certe persone a dar da mangiare, io abito in una zona dove spesso c'è una persona che porta le mele ai cinghiali, poi mi chiedono perché ci sono pieno di cinghiali. Quindi... sì, quindi capisci che poi quando ci ritroviamo così i cinghiali ce li troviamo anche in sala consiglio tra poco. È sempre la nostra referente, la Elena Battaglia. Direi di sì. Sì, dove sei sempre stata?
No, perché per alcune informazioni...
Ah, scusate. No, è una cosa diversa, Virginia. Tu fai sempre lì. Dovevi parlare col microfono. È una cosa un po' così. Consigliere
Frigerio, non voglio diventare un dibattito, sarò brevissimo. Questi cassonetti sono già da diversi mesi in media Val Bisagno. So che stanno scendendo, bassa Val Bisagno, Albaro. sicuramente potranno aiutare, perché è una delle segnalazioni più forti che vengono fatte, vabbè, a parte i problemi di sicurezza, di viabilità, che sono problemi altro che seri, o di interazione con gli umani, è quello della raccolta dei rifiuti, quindi sicuramente potranno aiutare. Infatti io stavo proponendo, nel frattempo alcuni cittadini stanno già cercando di bloccare i cassonetti in alcune zone in maniera un po' artigianale. Sarebbe meglio che nel caso lo facessero in sinergia con il municipio, però se arrivano ad ottobre possiamo aspettare. Però vabbè.
Allora, passiamo al secondo punto, l'ordine del giorno, costituzione delle commissioni permanenti del municipio Medio Levante. Allora, mi avete mandato consiglieri, capigruppi di maggioranza e di minoranza, i membri delle commissioni. Io le leggerei, giusto, dottor Pasini, li leggo e poi li votiamo, però leggo tutte le commissioni assieme, va bene? Allora, me li date per letti? Ho fatto bingo, ma se volete la mia squillante e orribile voce, ve la dovete tenere. Prima commissione, Barbieri Chiara, devo dire anche di che partito? No. Barbieri Chiara, Cerri Paola, Ciaravino Alessio, Colle Daniela, Falqui Stefano, Furio Matteo, Marinelli Nicola, Marino Jessica, Ponzano Camilla, prima. Seconda commissione, Anastasio Luca, Andreo Luca, Barbieri Chiara, Bavoso Angela, Bernardi Emanuela, Cassinese Leonardo, Cerri Paola, Ciaravino Alessio, Falqui Stefano, Frigeri Enrico, Giardelli Giovanna, Laganaro Giacomo, Marino Jessica, Sanguinetti Giampaolo. E infine terza commissione, Barbieri Chiara, Bavastro Barbara, Cerri Paola, De Iorio Paolo, che è il membro esterno, che è fuori? La lista rosso-verde, se vuole conoscerci, piacere, piacere. E Falqui Stefano, Marino Jessica, Molinari Carlo, Nobile Sergio, Orlandi Paolo, Solimena Nicola Aldo. Spero che a questo punto... Beh ragazzi, però cioè, io devo dire quello che siete. Siete Partito Democratico, articolo 1, PSI. Ma sceglietevi un nome di un partito un po' più semplice. Scusami. E vabbè, ma tre organizzazioni. E vabbè, è uno scioglilingua il tuo partito, non è un partito. Vai avanti. Quindi te la sei presa con la... Allora, scusate, a parte queste battute PSI, come ti chiami? Ma non è una battuta, cerca di capire adesso, dai. Allora, votiamo, che la cosa è più importante. Favorevoli? Scrutatori, mi sembra l'unanimità, quindi vabbè, contrari direi nessuno, astenuti direi nessuno, ok? Allora, immediata eseguibilità, va bene, dottor Pasini, va bene? Va in automatico, a posto, cambio parte. Ora, qua abbiamo la composizione... L'unanimità, ma no, li votiamo te. Ma perché cosa? Perché ma no, adesso dal regolamento, visto che non c'è più la votazione dell'immediata eseguibilità, l'ho guardato prima. Comunque, se lo volete, immediata eseguibilità, siete tutti a favore? Sì. Favorevoli tutti, ok, grazie. Andiamo avanti.
Sicuro
Solimena sarà guardati. Allora, andiamo avanti, dai. Dunque, oggetto composizione dei rappresentanti del Consiglio Municipale Medio Levante nella commissione per la determinazione della riduzione del canone concessorio di beni immobili comunali con destinazione ad uso associativo a favore di enti ed associazioni che svolgono attività di interesse collettivo. Allora, io ho due nominativi, uno del consigliere Solimena di maggioranza e di minoranza. Me lo dici Enrico?
Chiara Barbieri.
Chiara Barbieri. Posso scriverlo qua? Scusate. Allora, Barbieri. Alla votazione? Favorevoli? No? Allora, votiamo per il consigliere Solimena. No, potete anche votare voi, cioè se volete votarlo. Noi? Ok, allora non l'avevo capito, scusate. Allora, noi...
Unanimità per quanto riguarda tutta la maggioranza dei presenti.
Ok, allora invece la consigliera Barbieri, non avevo capito, scusate, deve votare la minoranza. Non l'avevo capito. Va bene, quindi...
Unanimità.
Unanimità, siete... Ok? Va bene così? Scusa, non avevo capito, pensavo che lo dovessimo votare tutti assieme. Va bene? Ok. Devo imparare queste cose. Nomina del rappresentante del Consiglio Municipale del Medio Levante nei comitati di partecipazione degli asili nido e nelle scuole comunali dell'infanzia. Anche qua ho consiglieri di maggioranza e di minoranza. Cosa facciamo? Li votiamo, scusami Marco. Io non possiamo votarli tutti assieme. Allora, vi leggo gli asili nido e vi leggo il consigliere. Allora, asili nido. Fata Morgana, come maggioranza abbiamo la consigliera Bernardi e come minoranza il consigliere Ciaravino. Filastrocca, abbiamo maggioranza il consigliere Furria e invece abbiamo Cassinese in minoranza. Villa Savoretti, Furia e invece in minoranza Nobile. Vado avanti, le leggo tutte, va bene. Albaro, consigliera Colle, maggioranza, minoranza Anastasio. Boccadasse, Colle, maggioranza, minoranza Frigerio. Borgo Pila, abbiamo la consigliera Bernardi e invece in minoranza Bavoso. In maggioranza La Foce, abbiamo di nuovo la consigliera Colle e invece in minoranza la consigliera Ponzano. San Pietro, di nuovo la consigliera Colle e invece in minoranza Barbieri. In maggioranza Villa Bernabò Brea la consigliera Bernardi e invece in minoranza il consigliere Nobile. Se siamo d'accordo, votiamo. Favorevoli?
All'unanimità
direi, quindi non dico contrario. E infine abbiamo la delibera della nomina, questa qua invece è una votazione a scrutinio segreto, giusto? Allora passerà la... No, non passa? Sì, passa? Sì, adesso aspetta, tanto vi dà le schede. Vabbè, vi dà le schede intanto, allora, ascoltate la maggioranza, come nomina della consigliera delle pari opportunità, proponiamo le politiche femminili, proponiamo la consigliera Bavastro, e invece la minoranza, mi ha detto Frigerio se non è
sì,
cambiato,
proponiamo
la consigliera...
Camilla Ponzano, che ha già con il suo intervento iniziale dato un po' anche uno sguardo su quelli che sono i suoi valori, il suo credo rispetto alla nomina.
Benissimo, perfetto.
Quindi si candida lei.
Quindi, allora, ripeto, Bavastro come maggioranza, Ponzano come minoranza. Adesso passa e poi gli scrutatori, se poi si possono avvicinare, così le mettiamo poi nella scatolina e leggiamo. Ok, grazie. Ogni consigliere dà un voto, quindi chi vota o uno vota Bavastro o uno vota Ponzano. Grazie. Quindi la nomina è per la consigliera Bavastro. Grazie. Veloce, varie ed eventuali, l'ho messo solo per ricordarvi che adesso bisogna intanto convocare le commissioni, perché abbiamo nominato i consiglieri che appartengono alle tre commissioni, poi all'interno delle commissioni i consiglieri dovranno nominare il presidente. Vi ricordo che alla minoranza spetta il presidente della prima commissione e gli altri saranno due presidenti, quindi a questo punto sarà una cosa vostra. La prima commissione, cioè la prima convocazione delle tre commissioni la farò io in quanto presidente, perché logico, non nessuno è ancora nominato presidente, e quindi vediamo quanti che cosa abbiamo di argomenti, le vediamo con la giunta, così a breve incominciamo a lavorare in modo più concreto. Quindi per quello che ho fatto mettere questo varie ed eventuali, per darvi comunicazione. E vi ricordo che adesso vediamo quanti consigli faremo, eccetera. Il martedì di solito lo destiniamo al consiglio. Se ci fossero dei consigli d'urgenza per qualsiasi cosa che può succedere, eccetera, possiamo convocarlo in qualsiasi giorno della settimana se ci sono delle urgenze, eccetera. Direi basta, domani c'è allerta gialla, se lo volete sapere, però basta. Vi do anche questa comunicazione. Ah, scusate, Frigerio e Cassinese.
Allora, noi volevamo, Frigerio, abbiamo delle mozioni che non abbiamo ancora presentato, visto che alcuni di noi poi saranno assenti i prossimi giorni, era per capire di non sprecare delle commissioni, se potevamo decidere, insomma, non dico decidere insieme, ma capire un attimo sul primo giorno in cui fare alcune di queste commissioni, ecco, se possiamo sentirci anche al di fuori del consiglio, come preferite.
Io direi che facciamo, visto che esistono i cellulari e quindi che amiamo e odiamo, ci sentiamo un attimino con i vari capigruppi, così mi dite un po' voi come siete messi e tutto, e così decidiamo poi la convocazione delle commissioni, gli orari che vi possono essere più consoni e quant'altro, e poi così incominciamo, va bene? Cassinese?
Mi pareva di capire che volesse convocare le commissioni già con degli argomenti da discutere.
Certo, anche perché, scusate, proprio no, facciamo, però, anche perché convocare una commissione senza argomenti non mi sembra carino.
5 anni fa io non facevo parte di tutte, si era deciso poi, quando c'è stata la prima convocazione, di erogare un solo gettone. Tanto per capirti,
ma non è...
andava benissimo per me, perché io lo farei anche senza questo
comunque io incarichi. Trovo che non sia vero,
scusa, il ragionamento è che formalmente la commissione viene convocata dal presidente per la prima seduta, a meno che non si trovino regolamenti diversi, che magari è il consigliere più anziano che può convocarla, tanto per capirci. Però No, ma in questo regolamento, per il regolamento del presidente, lo so, viene convocata la prima, però gli ordini del giorno dovrebbero farli i presidenti di commissione successivamente, perché formalmente è così, lo dico, di tenere presente questo, poi per me va bene anche tutto, eh.
Mio, se cominciamo subito a lavorare, penso che sia anche più gratificante, non solo in caso di solo di parlare di gettone di presenza, ma anche per i consiglieri. Però ne possiamo discutere, ne possiamo parlare. Dottor Pasini, tu che cosa ne dici?
Ma diciamo che non c'è un vincolo, si può ovviamente convocare, il presidente convoca le tre commissioni e può mettere all'ordine del giorno le mozioni che sono state presentate nel periodo. Ci potrebbe essere anche, faccio un esempio, la commissione prima che non ha mozioni, o la seconda o la terza, allora in quel caso si fa solo l'elezione. Però se ci sono già delle mozioni più altre, mi sembra che potreste farle avere, quindi diciamo che potremmo ottimizzare un po' i tempi e le cose, anche perché non c'è un'urgenza di fare le tre commissioni domani. Quindi possiamo farle fra 15 giorni mettendoci un po' di mozioni all'ordine del giorno.
Io cercherei di rispettare le procedure. È convocata la Presidente, si elegge il Presidente e Vicepresidente, immediatamente il Presidente della Commissione opera per discutere.
Mozioni intanto ne abbiamo già, perché presentate per sia dalla opposizione che dalla maggioranza, quindi per esempio già la seconda commissione potrebbe essere, nel momento in cui si convoca e che eleggete il Presidente, potrebbe essere già operativa, e perché no, le altre due magari commissioni non ci sono ancora degli argomenti che si possono scaturire in commissione, quindi facciamo solo la nomina e quindi voi fate poi la nomina del Presidente, possiamo anche fare così. Ci mancherebbe altro, non è vincolante, magari ci sentiamo con i capigruppo e vediamo un attimino che cosa.
Non è però
per
rispettare.
Ma infatti, ma ci mancherebbe altro, ma siamo qua procedura. Per parlarne e vedere un attimino quale può essere la procedura più corretta, ok? Allora, niente, se andiamo avanti, vi ricordo che il 18 ci sono dei bellissimi eventi in tutti i municipi. Sullo attenente allo sport, noi abbiamo fatto un lavoro meraviglioso, cioè più che altro non io ma tanto il consigliere Falqui, e quindi se foste, anzi magari chiedo poi al consigliere Falqui se può mandare questa al capogruppo Frigerio, che se lo vuole comunicare poi ai suoi, al capogruppo Ciaravino e Barbieri, che per conto mio potrebbe essere che è carino che anche loro lo condividessero e lo sapessero questa attività. Cassinese, puoi spegnere il microfono, scusami.
No, io.
Grazie.
Se le comunicazioni arrivano dal municipio, arrivano.
Sì, tutti. Allora dovete sapere che gli uffici sono sempre. Noi abbiamo sempre carenza di personale, giusto, dottor Pasini? E quindi se riusciamo a fare anche homemade, visto la grande disponibilità del consigliere Falqui, penso che potrebbe essere. Incominciamo così, poi vediamo le prossime volte di calendarizzare meglio. Quando hanno un pochino più di calma, un po' più di personale. E infatti, anche perché l'evento poi è sabato. Grazie. Arrivederci a tutti, buona serata e buon appetito.
Che ora abbiamo fatto?
7:20.
7:20.